18, Radio Popolare Popolare Network, una buona serata da Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Per chi non ci avesse ascoltato nei giorni scorsi, nel nuovo palinsesto autunnale e invernale di Radio Popolare e di Popolare Network, in questa ora tra le 18 e le 19 mettiamo l'informazione, le ultime news, le notizie del giorno, anche qualche approfondimento. E vi ricordo anche l'appuntamento che rimane invariato rispetto all'anno scorso dell'Orizzonte delle 20, dalle 8 alle 8 e mezza di sera, con il tema del fatto del giorno che decidiamo di approfondire. Oggi è evidentemente questo attacco con i droni da parte russa sui cieli della Polonia. Poco fa ha commentato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump una criptica dichiarazione, mi verrebbe da dire, perché qui c'è già con me Mattia Guastafierro che segue la notizia per la redazione. In effetti, Mattia, ci chiedevamo che cosa volesse dire Trump quando ha scritto: perché la Russia viola lo spazio aereo polacco con i droni, eccoci qui. Quell'eccoci qui, boh, chissà che significa. È enigmatico. Beh, insomma, le condanne arrivano dalla NATO, da tutta l'Europa. Poco fa ha parlato anche il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e insomma Mattarella ha detto delle parole piuttosto inquietanti, visto che ha evocato uno scenario da 1914, e per chi non è completamente ignorante, il 1914 è l'anno che precedette la prima guerra mondiale, quindi il suicidio dell'Europa, la guerra che devastò il continente. Ci sono notizie naturalmente anche diverse. Oggi l'esercito italiano ha attaccato lo Yemen, oggi dopo aver attaccato ieri la capitale del Qatar, Doha. Ci sono notizie anche di politica interna, ad esempio si sta andando verso una sorta di immunità anche per la capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, che si chiama Giusy Bartolozzi, e in commissione oggi in Parlamento si è avviato l'iter per garantire anche lei l'immunità, visto che è indagata. Ci sono le 5 mozioni delle opposizioni sul riarmo, marciare divisi per colpire divisi, viene da dire. E poi c'è quello che sta succedendo in Francia, e noi andiamo subito a farcelo spiegare da Francesco Giorgini. Blocchiamo tutto, lo slogan di questi manifestanti che oggi si sono riversati nelle strade di Parigi. Francesco, che cosa sta succedendo?
Si è riversati in numeri relativamente moderati, per non dire forse marginali. Secondo il Ministero dell'Interno sono qualche decina di migliaia in tutta la Francia, 30.000 secondo il calcolo che si vorrebbe preciso, anche se in realtà, visto il tipo di partecipazione, è difficile dare cifre veramente affidabili. Restano le immagini di comunque una mobilitazione diffusa, soprattutto nelle grandi città francesi, una partecipazione di manifestanti molto militante della sinistra radicale. Mélenchon aveva dato come parola d'ordine di sostenere questo movimento, che peraltro era nato invece sui social network piuttosto da una galassia, diciamo, più sovranista, per non dire complottista, ma poi appunto è stato ripreso dalla sinistra radicale di Mélenchon, e oggi in effetti erano tanti studenti e tanti militanti di estrema sinistra relativamente giovani, che quelli che hanno di più impegnato le forze dell'ordine francesi, che ricordiamo avevano come consegna la tolleranza zero. Il ministro demissionario dell'interno Rotaillot, molto destro, molto autoritario, aveva promesso nessuna pietà e nessuna tregua per i manifestanti che facessero azioni illegali, che voleva dire per esempio anche cercare di fermare i treni in una stazione piuttosto che interrompere il traffico sull'anello, sul cordone anulare parigino. Quindi molti tafferugli, ci sono si finirà con più di 400 fermi in tutta la giornata, di cui almeno 200 trasformati in arresti, quindi comunque una repressione muscolosa, 80.000 poliziotti dispiegati appunto di fronte a qualche decina di migliaia di manifestanti, certo molto attivi e molto giovani, però relativamente in numero, come dire, ridotto rispetto alla strapotenza poliziesca, chiamiamola così.
Francesco, grazie, ci sentiamo nel giornale radio alle 19:30.
Buon lavoro.
Grazie Francesco. Mattia Guastafiero invece. Allora, la notizia del giorno è sicuramente questo attacco con droni su territorio polacco da parte russa.
Eh sì, sicuramente questa è la notizia della notte con questo attacco. Sappiamo che c'è stata un'incursione di 19 droni che hanno violato lo spazio aereo polacco nella notte, molteplici violazioni dello spazio aereo dalle 23 di ieri sera fino alle 6:30 di questa mattina. Droni che sono stati in parte abbattuti, un numero imprecisato, sono stati abbattuti dai caccia polacchi e dagli aerei della NATO, anche aerei italiani che hanno supportato l'operazione polacca. Violazioni appunto quindi dello spazio aereo della Polonia, ma dunque anche dello spazio aereo della NATO, dei paesi della NATO, e dunque reazioni che sono arrivate tutto il giorno di condanna contro quello che è stato definito da tante capitali europee, dai principali leader europei, un atto deliberato da parte russa. Lo dice Roma, lo dice Berlino. Lo dice Londra, il segretario generale della NATO Rutte, un po' più prudente, ha detto che è stata sicuramente un'azione sconsiderata, ma ancora da capire dunque se è effettivamente stata intenzionale. La Russia nega al momento, ha parlato il Ministero della Difesa di
Nega o
Mosca.
tace?
No, nega perché il Cremlino accusa l'Europa di, insomma, utilizzare come al solito lo spauracchio russo come arma di distrazione, ma il Ministero della Difesa di Mosca poi è entrato nel merito della questione, ha detto di non avere obiettivi in territorio polacco, aggiungendo poi di essere pronto adesso a confrontarsi, consultarsi con la controparte polacca. E dunque dichiarazioni che in qualche modo sembrano suggerire che anche da parte russa ci sia la volontà di spiegare come forse questo sia stato un errore, un incidente da parte di Mosca. Non lo credono ovviamente i polacchi, in primis non lo credono le altre capitali europee, secondo cui si tratta di una provocazione per alzare ancora di più la posta, l'asticella e la tensione soprattutto.
Saluto Sabato Angeli, buonasera. Può
Buonasera, buonasera a tutti.
essere credibile la tesi dell'errore con 19 droni lanciati sul territorio polacco?
Allora, più che dell'errore, in questo caso la richiesta di alcuni membri della NATO durante la riunione di stamattina, secondo me, sembra la più plausibile, ovvero serve una relazione più dettagliata da parte della Polonia, serve capire cosa è successo, perché, come giustamente anticipavate voi, la Russia non solo nega, ma dice che si tratta, che la Polonia sta diffondendo miti per aumentare l'escalation che già in atto nella crisi ucraina, che questo tipo di accuse da parte degli stati europei vanno avanti ormai quotidianamente, questa è la versione di Mosca, e che il Cremlino non ha nessun obiettivo in Polonia e quindi non aveva motivo di inviare droni lì. Ovviamente la razionalità che sottende a queste parole in realtà è un po' fuori luogo quando si tratta di ciò che avviene nell'est Europa, soprattutto in virtù del fatto che a pochi chilometri c'è una guerra che va avanti da 3 anni e mezzo e che la Russia è uno degli attori principali.
Naturalmente tutti quanti abbiamo guardato le cartine sabato e ci siamo
Sì.
chiesti, ma mica lo facciamo solo noi, lo fanno tutti gli analisti, se questi droni siano stati lanciati dall'enclave russa Kaliningrad, che proprio confina con la Polonia e con i paesi baltici, perché lì necessariamente devi passare da territorio NATO.
Esatto, il punto è che allora, se volessimo ragionare un attimo per assurdo e chiederci che senso avrebbe in questa fase un'azione del genere, dovremmo convenire con la tesi di Londra, di Berlino, ovvero del fatto che non si è trattato di un attacco, ma di un modo per testare la reazione della NATO. perché altrimenti che senso avrebbe questo sconfinamento così palese? Altrimenti, se volessimo invece ragionare in modo, diciamo, storico, laddove la storia è quella recente della guerra in Ucraina, potremmo dire che non si tratta del primo episodio di questo tipo, che ci sono già stati droni che si sono schiantati sul territorio polacco, sul territorio ungherese, se non ricordo male, anche su quello rumeno e moldavo. Quindi, e nella maggior parte dei casi si è trattato di frammenti della testata del missile intercettore che colpendo il drone poi cadeva sul suolo dello Stato NATO. Ora, secondo me, il modo più razionale e meno allarmistico di procedere in questa fase sarebbe quello di capire che cosa c'è al suolo in Polonia. Perché se noi avessimo la certezza innanzitutto che si tratta di droni e in secondo luogo che questi droni sono, cioè come sono arrivati al suolo, in che stato, se integri o già esplosi, avremmo qualche elemento in più su come si è svolto, come si sono svolte le ultime ore, qual è stata la vicenda, perché altrimenti senza questi elementi, che è un po' quello che dicevo prima, della richiesta della NATO di una relazione più dettagliata, senza questi elementi cosa possiamo dire? Possiamo dire che dei droni russi sono stati trovati in territorio polacco perché abbattuti dall'aviazione polacca, ma noi non sappiamo dove sono stati abbattuti questi droni, non sappiamo se effettivamente il drone è caduto in territorio polacco o se si tratta di un
Non
frammento.
sappiamo nemmeno sabato se fossero armati questi droni.
Esatto,
In realtà, perché
esatto.
sempre per ragionare per assurdo, se fossero droni poi non armati, se si scoprisse che non erano armati, saremmo di fronte a un classico episodio da manuale di guerra ibrida, viene da dire.
Sì, anche se anche in questo caso non sarebbe chissà che novità, nel senso che i cieli dell'Europa dell'Est e in particolare dei mari del Nord, di tutta la zona del Baltico e della Finlandia sono pattugliati costantemente da droni NATO e droni russi, il Mar Nero ugualmente, spesso il Mar Caspio. Ogni tanto quelle notizie che arrivano tra un'agenzia e l'altra, che spesso vengono derubricate a semplici schermaglie, in realtà ci dicono proprio questo. C'è stato uno stato, per esempio penso a circa 2 settimane fa, l'Azerbaigian, fatto alzare i caccia in volo perché era stato avvistato un drone spia. Cioè, i droni spia sono una realtà del
Certo.
XXI secolo.
Sabato,
Sì.
c'è anche la versione, giustamente tu dici, adesso saranno i paesi dell'Alleanza Atlantica in questa riunione a dare informazioni più dettagliate sulla natura di questi droni per capire meglio appunto che cosa sia stato, cosa sia successo effettivamente questa notte. C'era però la versione di Zelensky. Zelensky ha detto che era in corso un attacco sulla regione occidentale dell'Ucraina, la regione di Leopoli, per capirci, e che questi droni, 19 droni, facevano parte di questo sciame. È comunque una versione che va riportata e che in qualche modo possiamo, considerare, ipotizzabile, perseguibile.
Possiamo considerarla plausibile, non sarebbe la prima volta che succede una cosa del genere e non sarebbe la prima volta che i droni diretti a Leopoli, per un motivo o per un altro, sconfinano. Però, ripeto, confermare questa tesi c'è bisogno di prove e ovviamente sta nelle cose ed è assolutamente scontato che Zelensky utilizzi gli eventi di stamattina per dire la Russia non si fermerà in Ucraina, per dire la Russia va fermata ora, la NATO e l'Unione Europea devono essere ferme nella loro opposizione a Mosca. E sta nelle cose anche che lo faccia la Polonia, in realtà non l'abbiamo detto, ma è importantissimo ribadire che da 3 anni e mezzo la Polonia continua a sostenere il fatto che dopo l'Ucraina, Varsavia potrebbe essere il nuovo obiettivo di Mosca. Sappiamo che i rapporti tra Polonia e Russia sono ai minimi storici, sappiamo che la Polonia è il paese che in Europa si è riarmato di più, ancora prima del piano di Bruxelles Rearm Europe, che è in corsa per diventare il quarto esercito europeo. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di dati e di circostanze che ci fanno capire che l'allarmismo della Polonia in questa situazione è comprensibile sia perché c'è un dato effettivo, ovvero quello di possibili testate di una potenza, che è anche una potenza nucleare, sul proprio suolo, sia però un elemento di un contesto geopolitico che è già deteriorato da anni e che si nutre di ciò che succede in Ucraina per costruire una chiara opposizione di Varsavia con Mosca. E per
Grazie Sabato.
farlo, sì.
Ci fermiamo qua. Grazie. Una buona
Grazie
serata, buon
a
lavoro
voi.
anche a te. Ci sentiamo anche te naturalmente negli altri spazi informativi. Grazie Mattia, ne parliamo alle 20, all'orizzonte delle 20. Tra gli ospiti ci sarà anche Anna Zafesova. Tu l'hai già sentita, cosa dice? Sì, dice sostanzialmente che se non si è trattato di un incidente, se dobbiamo prendere per buona la tesi che si è trattato di un atto deliberato, è stato sicuramente da parte sua una provocazione per saggiare quelle che sono le reazioni europee e della NATO e chissà magari anche americane. Ricordiamo che Trump per il momento ha soltanto scritto sui social "Here we go, ci siamo" e capiremo se
Sì,
arriveranno altre reazioni da parte sua in questo senso.
criptica, anche un po' inquietante. Vabbè, vediamo. Intanto il Parlamento italiano discute del riarmo e quindi i partiti dicono la loro. E uno si immagina due coalizioni che sono più o meno in sintonia, compatte tra di loro, soprattutto quella di governo, visto che ha una responsabilità così importante. Così non è, invece la maggioranza non ha presentato nessuna mozione sul riarmo per evitare che vengano fuori i problemi. Le opposizioni, vabbè, insomma, le opposizioni ce lo dice Daniela Preziosi, cosa fanno? Buonasera, Daniela.
Buonasera. Come al solito, le posizioni si sono fatte in cinque, forse 4 più 1 dovremmo cominciare a dire, perché Azione ha una posizione sempre più distante da quella delle altre opposizioni, frutto anche di un percorso di avvicinamento degli altri quattro partiti e dei 4-5 più qualche altro addendo, e invece Azione sempre più per fatti propri. E stiamo aspettando il voto, in questo momento sta parlando l'esponente del Partito Democratico, Graziano, ma insomma ciascuno voterà la propria mozione, poi se si riuscirà a ottenere il voto per parti separate, alcuni del PD, quasi tutto il PD voterà per alcune parti delle mozioni di AVS 5 Stelle, insomma un po' un gioco di destini incrociati, tanto per far vedere che qualcosina in comune pure ce l'hanno. In realtà questa vicenda, ecco, se non fosse coperta, clamorosamente coperta dal fatto che la maggioranza non riesce a trovare uno straccio di testo comune sull'aumento delle spese militari che Giorgia Meloni si è già impegnata a fare in un vertice NATO, quindi insomma una cosa già fatta, insomma un ordine già eseguito. Se non ci fosse appunto questa confusione della maggioranza, sarebbe invece da segnalare un fatto oggettivo in questo settembre di feste di vari partiti politici. Ci sono stati anche di campagne elettorali regionali. Abbiamo visto che sembrava che l'alleanza di centrosinistra facesse dei passi in avanti. Però c'è lo scoglio, l'angolo, la curva, chiamiamola come ci pare, delle spese militari, che resta e della vicenda proprio della politica estera in
Beh,
generale.
naturalmente un conto è trovare un accordo
Che
pur,
resta un problema,
certo, un
ecco sì.
conto è trovare un accordo pur con quelle modalità che sono discutibili che abbiamo visto per le regionali in
Divertenti,
Campania,
sì.
divertenti, un conto è mettersi d'accordo sul futuro della NATO, sulle spese militari, sulla
Sulle
guerra in
armi in
Ucraina,
Ucraina.
infatti è un po' più
Sì.
complicato. Ma queste cinque mozioni, si riesce a trovare una sintesi? Come faranno a venirne fuori?
Ma intanto ciascuno oggi non verrà approvata nessuna mozione perché sono tutte di opposizione, ciascuno si voterà la propria, poi appunto ci sarà un po' un balletto di qualche
Quindi
voto
c'è, scusa,
incrociato.
quella di 5 Stelle AVS contro il Riarmo. Poi
No, no,
immagino,
no. Ah,
no?
sì, sono
Sì.
due. Sì, ma sono due
Sono
separate,
due
5 Stelle.
separate. Ah, no, non si sono messi insieme alla fine.
No,
Poi ci sono
neanche.
Renzi e Calenda separati anche tra di loro, però immagino che
Anche tra di
dicano
loro?
a favore del Riarmo.
No,
No?
no, però non è tanto il riarmo qui il tema. Il tema è il 5% della spesa del PIL alla
Ok.
NATO.
E loro
Però
cosa
ciascuno
dicono?
c'è. Renzi sì, ma con delle condizionalità, e invece più entusiasta la mozione
Calenda,
di
spendiamo
azione.
tantissimo. E il PD
Sì.
invece? Il
No,
ma
il
anche?
PD invece fa. No, no, il PD fa invece un discorso molto. È contro l'aumento delle spese
Ok.
militari. È contro. Questo va detto insieme poi di fatto nella sostanza, insieme ad AVS e Movimento 5 Stelle. È contro e prende come modello la scelta di Sanchez. È contro quell'aumento di spesa, però chiede l'esercito comune, un coordinamento della difesa. Quindi non dice no alle spese per la difesa, no alle spese militari. Dice che ci vuole un coordinamento. Tra l'altro, per chiarire la posizione, Elly Schlein ha parlato dalle Marche, dove è in campagna elettorale, nella campagna elettorale più tesa di tutta la tornata, perché è la regione contendibile. Tra l'altro oggi c'è anche Giuseppe Conte nelle Marche. Piazze rigorosamente separate, tanto per ricordarcelo. Pronto, mi sentite?
Sì,
Sì?
ti stavamo ascoltando con
Ok.
interesse. Piazze separate,
Meno male.
sembrava Salvini Meloni al meeting di Comunione e Liberazione, nello stesso spazio, ma separati. Senti, invece nella maggioranza immagino che sia la posizione
La
della Lega il
maggioranza è
problema.
uno spettacolo, è uno spettacolo, perché il povero sottosegretario Matteo Di Grebnago, che è stato mandato, aspetta, c'è anche un altro pezzo del suo cognome, che è stato mandato a parlare, ha parlato lungamente, ha fatto una prolusione. Matteo Perego di Grebnago, che è un forzista, ha fatto una prolusione anche sennata, però poi questa prolusione doveva essere, diciamo così, e allora vi presentiamo il testo della maggioranza. Invece questo testo non c'è stato. La Lega ha fatto tutta una contestazione partitamente, punto per punto, a ogni mozione dell'opposizione, anche perché alcune opposizioni, per esempio AVS, avevano detto: vabbè, sei come noi. Siete come noi contro l'aumento dei soldi alla NATO, siete come noi contro il riarmo, allora votate la nostra mozione. Ovviamente era
La
una
Lega ha detto no.
provocazione. Vabbè, ovviamente ha detto no, e poi appunto, ha fatto quello che dovrebbe fare il governo, cioè che quello che forse fra qualche minuto farà il governo, cioè punto per punto dire perché non avrebbero votato quelle della minoranza. Però insomma è una scena un po' ridicola, sinceramente. La Lega sta esprimendo delle posizioni che sono tutte diverse da quelle di Fratelli d'Italia. È un fatto che non viene certificato oggi, perché non c'è uno straccio di testo su cui la maggioranza si può misurare.
Perché evidentemente non hanno voglia di
Non c'è
andare.
la maggioranza sull'aumento delle spese NATO, un aumento delle spese NATO che presto andrà nel bilancio dello Stato, ma non c'è una. Io non voglio dire che la Lega non la voterà, perché poi alla fine la Lega, insomma,
Sì,
non
a
si
meno che non
distingue dal voto.
calcolino diversamente, vogliono andare a fare il papete 2, alla fine un accordo lo devono
Mi
trovare
sembra
per
difficile, perché
forza.
Salvini, il papete 1, Salvini l'ha pagato duramente anche presso i suoi, per cui insomma no, non credo che sia questa l'intenzione. Però sicuramente insomma, l'opposizione ha un paio d'anni per avvicinare le proprie posizioni, e questi stanno al governo.
Grazie Daniela. Daniela
Grazie a voi, buon lavoro.
Preziosi del domani. diceva Daniela Preziosi del Domani che Salvini non ha alcuna intenzione di fare il Papete 2 perché il Papete 1 lo pagò duramente. Saluto Guido Caldiron del Manifesto, buonasera Guido.
Buonasera a voi.
Forse Salvini il Papete 2 non lo fa anche perché c'è Vannacci che non aspetta altro?
Beh, diciamo sicuramente ora i problemi potrebbero venire da quello che di fatto è il numero due in questo momento della Lega, ma sembra in termini di popolarità, di appeal all'esterno, rischiare di mettere in ombra perfino il comandante, come Salvini amava farsi chiamare, in particolare nella sua stagione di frequentazione.
Capitano, in realtà, per la precisione.
Capitano, il sì. Capitano, hai ragione.
La stagione di Morisi e della bestia che gli gestiva i social. Senti Guido, io ti chiedevo di Vannacci perché è venuto fuori che dentro la Lega hanno molta paura di lui e lui, dopo che sembrava che dovesse un po' declinare, si sta rilanciando, forse anche pensando a un futuro improprio, diciamo?
Ma diciamo, vedendo questa tendenza, insomma, l'apertura di qualche sede che si rifà direttamente al movimento di Vannacci, la nascita di un movimento giovanile, in quel di Roma, la prima sede della Lega che rappresentò ancora nel 2018 uno dei primi tentativi, diciamo, di sbarcare al sud nel quartiere di Ponte Milvio, Roma Nord, zona destra, diciamo, per chi ci ascolta da lontano, è recentemente passata armi e bagagli a Vannacci, tout court, sostanzialmente dismettendo simbologie e slogan della Lega, ma sicuramente Vannacci è un personaggio, diciamo, ingombrante, ma è stato un personaggio anche utile, ha salvato la Lega da quella che era la possibile debacle elettorale alle europee, ha portato in dote 500.000 voti, è un personaggio popolare. Tempo fa parlammo da questi microfoni di fascismo pop, chissà, diciamo, se a lui si attaglia questa definizione, visto il tipo di repertorio che ama esibire, dalla decima massa ai riferimenti ai passati regimi, come ai regimi odierni, no? Il citare Putin invece che Zelensky e citare Putin come un uomo che si fa rispettare a livello internazionale e che ha portato il benessere nella sua patria. Insomma.
Questa cosa l'ha detta due giorni fa Vannacci, o forse addirittura ieri sera, adesso io ho un po' di problemi con la sequenza temporale perché siamo immersi nelle notizie, però è un fatto recentissimo, intendo dire Guido, e lo stiamo vedendo che cosa sta succedendo a livello internazionale, sono parole che pesano.
Sì, diciamo che Vannacci sembra portare alle estreme conseguenze quello che già la Lega, diciamo, i temi su cui la Lega ama flirtare, si tratti appunto del Salvini che dice ma quale fascismo, quali antifascismo, sono passati 70 anni, e invece Vannacci dice tu cura, se mi date del fascista non mi offendo, la decima bus fu un importante corpo militare del nostro paese, eccetera eccetera. Su Putin la Lega sappiamo, no? Tutta la timidezza nei confronti dell'invasione russa, forse memoria insomma di quegli affari, poi non si è mai capito se è andati fino in fondo a buon fine in quel di Mosca qualche anno fa. Vannacci dice tu cura, io sto con Putin, lo ammiro, è un uomo che porta la grandezza del paese, si fa rispettare sul piano internazionale. Quindi la sensazione è che giochi un doppio registro, da un lato quello di radicalizzare le posizioni della Lega potendosi esporre più liberamente, no? Si è costituito, costruito questa immagine di battitore libero, quando invece è una figura importante, insomma, dentro la Lega, tant'è che in alcune regioni, lo si è visto anche nella costruzione delle liste nelle ultime settimane, alcuni esponenti di primo piano della Lega, tra l'altro l'altra parlamentare, una degli altri parlamentari europei, cioè la Ceccardi, che è eletta proprio nel collegio del Centro Italia, la Toscana in particolare, ha lamentato le ingerenze, perché da un lato Vannacci sembra volersi fare un partito a sé stante, anche se lo nega, o comunque questa è una delle, diciamo, congetture che si fa.
E dall'altro sta sicuramente creando problemi alla
piazza i suoi dentro le liste, leghista. Questo dicono.
Guido, grazie. Guido Caldiron del
Grazie
Manifesto.
A voi, buona
una
serata.
Buona serata. Io velocemente do la linea alla pubblicità e poi alle notizie di Popolare Network.
vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che è magica. Ma mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota magica, e io vivrò con te tutti i miei giorni.
Alle 18:38 minuti rientriamo a Radio Popolare, Popolare Network, questo è L'Orizzonte, mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe. Buonasera Alessandro.
Buonasera, buonasera.
Perché oggi la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel giorno appunto dei droni russi sulla Polonia, ha tenuto a Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione, che naturalmente era già previsto, ha condannato tra i tanti questo attacco russo, e poi però ha letto la relazione sullo Stato dell'Unione, che tante critiche di nuovo le ha tirato.
Perché è stata criticata perché ha dato l'impressione di fare un discorso che dovesse andare un po' bene per tutti i gruppi politici. La grande critica che viene fatta a von der Leyen e che è stata rinnovata in questa occasione non è tanto di essere particolarmente negativa su qualcosa, ma il fatto di non essere positiva su niente, nel senso che per mantenere la propria maggioranza, che è una maggioranza composita, e per mantenere all'interno di questa maggioranza anche posizioni dei governi che sono a loro volta divisi sui vari dossier, von der Leyen cerca sempre un po' di barcamenarsi, quindi di, ad esempio nel discorso di oggi, a parte i temi della risposta alla Russia con il rilancio sulla difesa e con il portare avanti il piano di riarmo europeo, questo anche, diciamo così, introdotto dalla cronaca della giornata in modo sensato, diciamo in modo coerente, invece poi per il resto c'è stato un po' un elenco di cose che ha dato proprio questa impressione. Ha parlato molto di competitività, e questo è un tema forte per esempio del Partito Popolare Europeo, ha parlato del Green Deal da confermare, e qui naturalmente si guarda ai socialisti e ai verdi, che pure per una parte hanno sostenuto la Commissione Europea, la lotta alla povertà, quindi il ritorno di investimenti sul welfare, e qui ovviamente si guarda a sinistra, ma ha sottolineato molto anche il tema dell'immigrazione, questo invece è un tema forte come sappiamo per i conservatori, insomma per le destre, ma per lo stesso Partito Popolare Europeo. Dunque è sembrato, ha dato l'impressione di essere un discorso di galleggiamento, un discorso un po' burocratico, un po' che tiene insieme tante istanze diverse, il che non sarebbe neanche una grande novità rispetto a non sarebbe nemmeno una grande novità rispetto al fatto che comunque la Commissione Europea deve sempre rendere conto ai governi che la sostengono. Questo di fatto è così, perché l'Unione Europea è fatta in questo modo, e quindi bisogna anche sempre ricordarci che la debolezza o la forza della Commissione è anche legata a quello che i governi fanno o non fanno per sostenerla. Ecco, però diciamo che in un momento internazionale come questo, con le gravissime crisi internazionali che ci sono, quella Russia-Ucraina, quella di Gaza e anche altri grandi temi che spingono, per esempio i cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale con tutti i disastri che porta, insomma in una fase storica che non ha nulla di consueto, nulla di normale, una commissione che normalmente cerca di galleggiare con la sua maggioranza delude.
pochi spunti anche sull'ambiente. Lo chiediamo questo a Lorenzo Tecleme che è con noi. Intanto grazie,
ciao,
Alessandro.
Ciao a tutti, come state?
Bene, bene, stiamo bene. Alessandro Principi ci diceva deludente von der Leyen sul carattere generale per quanto riguarda l'ambiente, ha detto ancora noi faremo l'auto elettrica in Europa, intanto altrove, soprattutto in Cina, no, sono già lì, insomma è un continente che arranca sul piano ambientale.
Sì, la parte del discorso di Ursula von der Leyen dedicata alla transizione è stata chiaramente la parte che ammiccava all'ala sinistra della sua maggioranza, quindi i socialisti ha almeno una parte dei Verdi. Tra l'altro è l'ala più scontenta, ai Verdi non è stato dato nessun commissario, mentre invece è stato dato all'estrema destra con Fitto, e von der Leyen che nel passato mandato si intestò il Green Deal, a questo giro sembra un po' intestarsi la sua demolizione, quindi c'era necessità di rassicurare un po' l'ala sinistra irrequieta, abbiamo visto da poco anche dichiarazioni molto belligeranti dei socialdemocratici, e l'ha fatto con questo discorso in cui ha detto che la decarbonizzazione è una priorità, ha vantato la proposta della Commissione di un target ambizioso, meno 90% delle emissioni rispetto ai picchi massimi mai raggiunti al 2040, ha detto il futuro elettrico, ha detto vogliamo l'auto elettrica europea, la vogliamo ecologica e la vogliamo economica, ha detto la decarbonizzazione è una priorità, anche se anche centrata in certi passaggi tecnici sugli incendi, sulle reti, ha parlato di un'autostrada elettrica europea individuando dei colli di bottiglia, fra cui tra l'altro il canale di Sicilia. Dopodiché la sensazione è che sia stata più una mossa politico-mediatica, più un modo per tranquillizzare quell'ala della sua maggioranza, piuttosto che un discorso pieno di contenuto. I fatti di questa seconda Commissione europea dicono un po' il contrario. Il Green Deal era già lontano dall'essere, diciamo, allineato ai target scientifici, ma era un primo passo in una direzione. Il von der Leyen 2 non sta facendo passi avanti, sta facendo passi indietro, penso alle grandi concessioni all'industria dell'auto, penso soprattutto alla questione energetica in cui come conseguenza della guerra russo-ucraina si è smesso di parlare di energie in termini di transizione per parlarne in termini di sicurezza energetica. No? I recentissimi accordi firmati proprio da Ursula von der Leyen con Trump, in cui si promette di spendere cifre enormi in energia statunitense, che è energia molto inquinante, vanno proprio in quella direzione là. Ultimo passaggio, secondo me questi discorsi vanno sempre letti nell'insieme, mai spezzettati per blocchi tematici. È chiaro che c'è un'incompatibilità forte fra il discorso della transizione e il discorso della guerra, ed è notevole che se 5 anni fa la Presidente della Commissione europea apriva i suoi discorsi parlando di transizione, ora la transizione sta in fondo, viene prima la guerra, viene prima il riarmo, e questo ci dice qualcosa delle priorità della Commissione von der Leyen 2.
Senti, naturalmente non è von der Leyen da sola a frenare, a non fare abbastanza. Quali sono le forze politiche intese come partiti, schieramenti, ma anche paesi evidentemente, visto che parliamo di Europa, che frenano di più sull'ambiente?
Beh, in Parlamento si è creata la maggioranza di destra sui temi ambientali. Sappiamo che il Parlamento europeo ha questo grande partito popolare, il centrodestra, di cui anche von der Leyen è parte, che in questo momento è nella privilegiata condizione di poter trovare i voti a sinistra o a destra a seconda di cosa vuole far approvare. Nella passata commissione sull'ambiente i voti li cercava a sinistra, verso socialdemocratici, liberali, verdi, anche left. Adesso invece sta facendo l'opposto. In diversi passaggi chiave ambientali i popolari si stanno alleando con i 3 gruppi della destra radicale, il gruppo dei patrioti, il gruppo degli estremisti di Alternative for Deutschland e poi il gruppo dei conservatori e riformisti di cui fa parte anche Meloni e che in qualche modo peraltro in maggioranza, no, con l'ingresso di Fitto come commissario, almeno parzialmente in maggioranza. Quindi questa è la dinamica parlamentare, sono le forze della destra che vanno dai popolari come ala moderata fino ad Alternative for Deutschland come ala estrema. Poi a livello di paesi, chiaramente, come dire, noi siamo di fronte a un'Europa sempre più a destra, no? Fra i grandi paesi solo la Spagna è rimasto ad avere forze progressiste al governo, e quindi è chiaro che il governo Meloni, ad esempio, il paladino della cosiddetta neutralità tecnologica, che è un po' un termine maschera usato dall'industria per dire evitiamo di lasciamo le porte aperte tutto, bene l'elettrico ma anche il combustibile, bene i rinnovabili ma anche il gas, ma è una posizione che tutto sommato condivide il nuovo governo tedesco, il governo Merz, che tutto sommato condivide il governo francese, questo Macron che un po' come la Commissione europea si sta spostando a destra. Ci sono voci in controtendenza controtendenza, soprattutto alla penisola iberica, penso a Spagna e Portogallo. La Spagna, certo, esprime tra l'altro la commissaria Teresa Ribera, ma sono voci minoritarie in questo momento.
Lorenzo Tecleme, grazie. La tua voce la continueremo a sentire durante la stagione a Radio Popolare, Popolare Network, perché tu sarai uno dei conduttori della nuova stagione del Giusto Clima a partire da questa sera, e quindi benvenuto e in bocca al lupo.
Ci sentiamo stasera alle 8.30.
Grazie. Lorenzo Tecleme, allora questa sera anche con il Giusto Clima qui a Radio Popolare, Popolare Network. Ora, come cercheremo di fare d'abitudine, lo spazio dedicato a Metroregione, la notizia da Milano e dalla Lombardia, le anticipazioni del giornale delle 19.45. Buonasera questa sera, Luca Parena.
Buonasera Luigi, buonasera a tutti e tutte.
Senti, quali sono le notizie più importanti su cui state lavorando?
Allora, le notizie più importanti di oggi riguardano le piogge cadute la notte scorsa su diverse province lombarde che hanno causato allagamenti, frane, smottamenti in diverse zone, soprattutto nel Comasco, sul lago di Como. Sono state evacuate anche delle persone, ma anche poi proprio nel capoluogo ci sono stati un po' di danni. Nella Bergamasca anche ci sono stati allagamenti, sottopassi dove appunto c'è stata molta acqua, fango, e nella provincia anche di Lecco c'è stato un caso, insomma si è sfiorata anche una situazione parecchio delicata, negativa, con un treno che è stato fermato proprio a pochi metri da una voragine che si è aperta nella massicciata della ferrovia sui binari tra Cassago e Bulciago, un punto che era già stato segnalato come critico, e stamattina insomma si è sfiorata una situazione molto delicata. Per fortuna il treno è stato fermato dal macchinista e dai vigili del fuoco per tempo. Avremo poi un collegamento in diretta dal presidio che faranno questa sera alle 19.30 gli attivisti di Città delle Persone a Milano. Abbiamo la nostra Francesca Fulghesu che li sta raggiungendo.
Cos'è
in
Città
questi
per le persone?
Minuti sono gli attivisti che si occupano di sicurezza stradale, in particolare per i pedoni, per i ciclisti. Stasera manifestano in Via Porpora a Milano perché pochi giorni fa, nel fine settimana, c'è stato un ragazzo di 25 anni investito e ucciso nella notte sulle strisce pedonali, e quindi si torna a parlare
di omicidio stradale, esatto, di violenza automobilistica. I ciclisti e i pedoni, insomma, sono le categorie deboli. Leggo da agenzie che i sindacati dicono che da Iux, che è questa società dell'e-commerce, non c'è alcuna soluzione alternativa ai licenziamenti. Iux sta, i lavoratori stanno protestando. Con noi c'è un rappresentante di Iux, che è Roberto Brambilla, che saluto. Buonasera.
Sì, buonasera. In realtà rappresentante della Filcan CGL, non di Iux.
Ok.
Sì, esatto. Roberto Brambilla, buonasera. Grazie per essere con noi. Lei oggi pomeriggio ha partecipato in Asso Lombarda a questo primo incontro che c'è stato con i dirigenti dell'azienda. Lei chiaramente rappresenta la Filcan CGL, quindi la sigla del sindacato che segue questi lavoratori del commercio che stanno vivendo una situazione difficile perché sono stati annunciati circa 50 licenziamenti a Milano, altri 150 nel bolognese. Ci racconti un po' com'è andato questo incontro di oggi in Asso Lombarda?
Ma allora, l'incontro di oggi è stato un incontro parecchio complicato, molto lungo, molto dibattuto, che ha visto l'azienda mantenere la posizione già annunciata, ossia quella della riduzione di circa un quinto del personale. Parliamo di 1.100 dipendenti in tutta l'azienda, in questo caso siamo a un numero di superiore ai 210-211 esuberi che vengono comunicati, e l'intenzione dell'azienda è quella di risolvere nei tempi dettati dalla legge 223, quella che definisce licenziamenti collettivi, quindi in 75 giorni, la loro idea è quella di risolvere appunto questa situazione estremamente grave, lasciando delle lavoratrici, dei lavoratori e delle famiglie senza lavoro. È interessante notare che appunto oltre 50, come è stato segnalato, sul territorio milanese, e più di 150 sul territorio di Bologna. La cosa molto particolare è che l'azienda ha chiuso a possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali, se non che nel finale ha dato una vaga apertura e quindi ci si rincontrerà nei prossimi giorni, il 15, ma noi riteniamo che una procedura di questo tipo, una situazione di questo tipo non può che vedere lo sviluppo naturale con un tavolo di crisi al Ministero, quindi al MIMIT, che abbiamo appunto già, al quale abbiamo già ricorso e aspettiamo una convocazione a stretto giro.
Grazie a Roberto Brambilla allora per questo aggiornamento sulla situazione dei lavoratori e delle lavoratrici di UX e a risentirci con nuovi aggiornamenti quindi a partire dalla prossima settimana.
E grazie a Luca Parena, con te alle 19:45 minuti per Metro Regione. Adesso invece sono le 18:53 minuti. Questo spazio finale di L'Orizzonte lo dedichiamo in queste sere a una striscia che dedichiamo alla flottiglia che va a Gaza, la Global Sumud Flottiglia. Abbiamo chiesto a diverse personalità di indicarci quale secondo loro sarebbe la colonna sonora ideale per accompagnare la flottiglia.
Ciao, sono Serena Baldini, presidente della ONG Vento di Terra. La canzone che ho scelto come colonna sonora della Global Sumud Flottiglia è People Have the Power di Patti Smith, perché è un meraviglioso inno al potere delle persone di cambiare il mondo, di essere una famiglia umana unita nei valori della giustizia e della pace, capace di continuare a sperare e di credere che ciò che sembra un sogno possa diventare realtà. Insomma, un inno corale alla forza dell'umanità, quella di Gaza e della Palestina tutta, delle persone che sulla flottiglia si sono imbarcate e di tutti e tutte noi che le sosteniamo.
I saw fountains like cream, the waters rise.